Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Sette uomini per sette rinnovi. Ci interroghiamo questa sera sui giocatori in scadenza che per un motivo per l'altro dovrebbero lasciare la Juventus il prossimo anno. A bocce ferme lo facciamo nella settimana della sosta. Giulia, buonasera.
Buonasera ragazzi, ben ritrovati.
Sono sette nomi che per un motivo o per l'altro potrebbero lasciare la Juventus. Potrebbe essere l'ultimo anno per loro in bianconero, tra scadenze di contratto, tra partenze annunciate, tra prestiti da rinnovare e tra appunto una serie di considerazioni che facciamo oggi. Mettiamoci comodi perché è lungo il cammino verso questa lunga...
Abbiamo tempo tanto, quindi...
Lunga analisi che faremo, poi apriremo una piccola parentesi con la collega Claudia Garcia, con cui parleremo di Sporting Lisbona, ma anche di due giocatori che dal punto di vista comunicativo, in quanto lei collega che ne segue la comunicazione, conosce bene, che sono Danilo e Bremer, che non c'entrano nulla da quei sette nomi là. Per chiarirci, ecco, quindi una parentesi.
Hanno già fatto tutto loro.
Apriremo e chiuderemo. Da questo punto di vista, io non so neanche da chi partire. Allora, ci sono giocatori in scadenza di contratto, come Alexandro, di cui si parla, no? Tra l'altro, adesso lui è fermo. Se ne parla in virtù di una stagione in crescita. Rispetto soprattutto alle ultime di stagioni e se ne parla in virtù di un rinnovo più o meno automatico che potrà andare a scattare e quindi a incidere dal punto di vista della sua permanenza. Potrebbe essere un rinnovo al ribasso. Adesso faccio una carrellata veloce. C'è il discorso Quadrado che sembra essere un po' ai titoli di coda, no? Rispetto invece a un altro di rinnovo, quello automatico che si è materializzato la scorsa sessione di mercato. Ci sono dei giocatori in prestito come Milik, che insomma nulla ci fa intuire che possa essere abbandonato questo giocatore, e quindi anche la speranza di vederlo in bianconero. C'è un giocatore come Paredes, che forse tra tutti è il più lontano rispetto anche a tutti gli altri che abbiamo menzionato, al di là del fatto che lui stia un pochino più simpatico ad alcuni tifosi della Juventus dopo l'espulsione.
Dopo aver preso le parti dell'intera squadra domenica.
Esatto, è quell'alterco, diciamo così, con D'Ambrosio nel finale del derby d'Italia vinto dai bianconeri. C'è Di Maria, che ha lasciato una porta socchiusa rispetto alla sua permanenza in bianconero. C'è Pinsoglio, che è un totem della squadra, un uomo spogliatoio, non preoccupa il suo ingaggio, davvero, ecco, marginale, no? Rispetto al computo totale, 300.000 euro rispetto...
Buttili via!
Ai 7 milioni netti di Paredes. 300.000, 7 milioni.
Terzo portiere... Lui ha più che altro avuto, appunto, come hai detto giustamente tu, è stato più che altro una figura davvero di un punto di riferimento. Tra l'altro, voci di mercato recentemente lo vorrebbero pronto a raggiungere il suo amico Cristiano Ronaldo.
Attenzione!
Quindi, sì, potrebbe esserci questa soluzione nel caso in cui davvero si interrompessero le strade. Sicuramente andrebbe a fare un finale di carriera non indifferente in quanto a remunerazione, perché sicuramente potrebbe puntare a guadagnare molto più dei 300.000 euro appunto percepiti dalla Juventus ormai da un bel po' di tempo, e poi appunto ritroverebbe Cristiano Ronaldo, che appunto clamorosamente era diventato uno dei suoi più cari amici, no?
Certo. Mi
ricordo in occasione di uno dei primi il ruolo dei primi, uno dei primi, forse il primo compleanno addirittura, sì, di Cristiano Ronaldo festeggiato a Torino. Io avevo una mia amica che ci aveva fatto da paparazza.
In Via della Rocca a Torino.
Abitava all'epoca nell'appartamento sopra il ristorante.
Parliamo del centro città, sì, vicino Piazza,
sì,
Vittorio. Per
quindi lei praticamente
città.
Dal balcone ci aveva fatto le foto e raccontato, in queste foto c'era appunto l'unico juventino, era Pinsoglio, quindi a dimostrare di quanto fosse speciale quel legame. Comunque, detto questo, è uno di quelli che, tra virgolette,
partiamo da Pinsoglio?
Volevo partire a fare un piccolo preambolo, nel senso che non è che noi ci divertiamo così a chiacchierare di questo, però è anche solo di questo, comunque è un certo. momento di nulla in questo adesso, perché appunto non si gioca essendoci la pausa nazionale, però è interessante soprattutto capire come dall'ultima volta in cui l'abbiamo chiesto, sì. che molto probabilmente era l'ultimo pausa nazionale, come sono cambiate anche le idee proprio dei tifosi in base anche al rendimento di questi giocatori. Io immagino che se avessimo fatto, anzi l'abbiamo fatta sicuramente, sì, questa domanda a inizio stagione, nessuno avrebbe voluto rinnovare Rabiot. Ora vorrei sentirli.
Partiamo da Adrien Rabiot?
Dai, partiamo da lui, su.
Allora, ci sarebbero un sacco di buoni motivi, no? Per la sua permanenza, ma anche per ragionare su una sua partenza. Sono 7 milioni che percepisce al netto di tutto, quindi da capire se le sue... Poi ci sono i bonus, c'è la sua richiesta di arrivare fino a 10... C'è una trattativa di cui non dobbiamo dimenticarci, no? Che ha condizionato la passata estate.
Eh sì, la era pronto con un biglietto aereo per Manchester.
United, bagagli già pronti, e poi non si trova l'accordo, l'entourage del giocatore, Madame Veronique, la mamma procuratrice, non trova l'accordo con i Red Devils, che ripiegarono, tra mille virgolette, su Casemiro. E quindi diciamo che da questo punto di vista il giocatore in questo momento è pressoché insostituibile, peraltro in un centrocampo che sta facendo la differenza. Come si diceva, no? Fino a qualche mese fa, ecco, il centrocampo è il reparto più debole della squadra, adesso sembra essere forse il più forte, no? Fagioli è diventato un insostituibile, Locatelli sta giocando davvero alla grande, e Rabiot anche lui è un giocatore imprescindibile per questa squadra. Ieri abbiamo chiesto con Albi 5 giocatori colonne imprescindibili, insostituibili, in molti hanno, quasi tutti hanno inserito il nome di Adrien Rabiot.
Ma ragazzi, questo centrocampo è finalmente il centrocampo che avremmo forse voluto vedere negli ultimi anni, nel senso, dalla famosa partenza di Pjanic, dopo di lui praticamente non dico il nulla, però insomma c'è stata tanta difficoltà, no? Creare un centrocampo che avesse un'identità proprio, avesse
sì, sì. Sono passati in quel reparto anche prima, no? Ramsey, Artur, Zaccaria, c'era Bentancur, Rabiot, prima versione, insomma, da dimenticare abbastanza.
Totalmente. Cioè, questo centrocampo con l'innesto anche di Fagioli, no? Complice sicuramente l'assenza di Paul Pogba, credo che sia finalmente il centrocampo più proficuo anche e più solido che la Juventus non aveva da veramente tanti anni. Come la Juventus
Pogba.
Non aveva da veramente tanti anni.
E senza Pogba e senza Paredes, fondamentalmente, no? Che sono stati due acquisti principali in quel reparto nell'ultimo mercato. Quindi un centrocampo che è nato anche un po', non dico per caso, ma è nato gioco forza per necessità. I vostri messaggi come sempre al 340 54 25 324. Vi stiamo chiedendo i giocatori in questo momento in grado di rinnovare il contratto, quali sarebbero secondo voi, quali dovrebbero essere. Tra poco andiamo anche a rispondere ai messaggi, Roberto Camandona in regia, e insomma considerazioni varie e assortite. Adesso partiamo da Rabiot. Io più o meno sappiamo, sono in pochi adesso i nostri radioascoltatori che non andrebbero verso un rinnovo. Forse, ecco, i più accaniti detrattori dicono, la tesi è più accreditata da questo punto di vista rispetto appunto a chi non vede di buon occhio la permanenza di Rabiot, è sì, 4 anni, bravo, hai fatto l'ultimo. Molto bene, non ci dimentichiamo degli altri 2/3.
È vero, hanno anche ragione quelli che comunque sostengono che il lavoro di Rabiot sia cominciato troppo tardi. I maligni, tra virgolette, sostenevano anche che lui si fosse svegliato, diciamo,
vabbè, ma io sta roba ci credo
proprio poco. Perché sentiva odore di fine e abbia così deciso di
presiarli per tre stagioni, dai,
ripartire, proprio pensando poi anche alla questione partenza, scusate il gioco di parole, però è come se questa stagione fosse per lui stata un modo, no, di
un trampolino di lancio per andare a guadagnare di più.
Sì, una vetrina per poi puntare appunto a guadagnare molto di più.
Che non fosse solo appunto un trampolino di lancio verso un mondiale giocato comunque
da
protagonista.
Ma i malini, questi lo dicono.
Poi un giocatore che adesso insomma ha raggiunto una certa maturità, ecco, e magari è proprio la stessa maturità a renderlo un giocatore essenziale per la squadra. Ha 27 anni, è davvero nel cuore della sua attività agonistica, no? Si dice che i difensori e i centrocampisti, ma anche molti attaccanti, maturino proprio dai 27 ai 30-31, è l'apice per un calciatore. Adesso si è spostato un po' più in là, adesso ci sono dei giocatori che raggiungono veramente l'apice anche dopo i 30, però insomma è un giocatore nel pieno della sua attività. Dispiacerebbe tanto lasciare partire a zero un giocatore di 27 anni che gioca così un nazionale francese,
soprattutto
per cui tu comunque hai avuto una buona intuizione perché l'hai preso a zero. Adesso è un giocatore che ha un valore che tu gioco forza, un valore a cui tu rinunceresti lasciandolo partire a zero,
sì.
Però cioè, voglio dire, l'hai pagato molto, ha fornito delle prestazioni anche abbastanza discutibili. Secondo me il primo anno di Sarri il peggiore, anzi guarda ti dirò, non so se quello con Sarri o quello con Pirlo, perché anche con Pirlo non fece benissimo, anzi, per usare un eufemismo. Poi la crescita cominciò il primo anno di Allegri e quest'anno insomma è a ridosso delle 10 reti, è un giocatore ritrovato. Quindi su Rabiot facciamo così, lascio scegliere a te e magari i nostri radioascoltatori potranno essere d'accordo o no, un po' come avviene con i voti che spostano, no? In una trasmissione diversa che ribalta le sentenze dei giudizi precedenti.
Il mio voto è quello che poi alla fine deciderà il tutto.
Il tuo voto è importante, ce ne vanno due o tre per spostarlo, dai, scherziamo, però sono in tanti i nostri amici, non faranno difficoltà eventualmente.
Non credo.
Ecco. Rabiot sì o no e a che condizioni?
Io dico Rabiot sì, assolutamente, ma non è una novità, no? Il fatto,
certo,
che io dica Rabiot sì, anzi ogni tanto ho l'impressione che qualcuno possa pensare che sotto sotto mi paghi Rabiot per parlare bene di lui, ma non è così, no. Ci tengo a sottolinearlo ancora una volta. Bisognerà davvero lavorare tanto, tanto bene sulla questione però economica.
Ingaggio.
Che comunque il discorso comune, no, che è stato fatto in società col cambio che c'è stato recentemente, appunto, credo che abbia come visione, no, quella di non sperperare più di tanto laddove ovviamente si può evitare. Se bisogna scegliere però magari un giocatore su cui investire, ecco, allora scelgo tutta la vita lui, anche perché comunque non credo che si dovranno fare dei grossissimi sforzi, no, economici in sede di mercato, nonostante parta Cuadrado, nonostante si vedrà, no, che cosa capiterà ad Alessandro, che comunque rimarrà, immagino, non volendo utilizzarlo da titolare fisso, quindi ci saranno dei rientri però anche comunque per quanto riguarda alcuni giocatori che ora sono in giro in prestito, quindi poi grossissimi sforzi io non ne vedo, quindi se devo farne uno allora lo faccio per lui.
Allora innanzitutto i nostri amici ci dicono per sapere dei rinnovi bisogna sapere, sono fondamentali modulo e allenatore. Adesso non possiamo sapere quale allenatore ci sarà il prossimo anno.
In teoria l'allenatore si sa.
Però dovrebbe essere Massimiliano Allegri. E il modulo dovrebbe essere questo, potrebbe essere questo 3-5-2, anche se la Juventus è stata concepita quest'anno per andare verso un 4-3-3 che non abbiamo mai visto. Però al di là di questo, ragioniamo sul valore dei giocatori. Poi io sono dell'idea che quelli forti giocano. Che quelli forti un posto glielo trovi. Poi è chiaro che col 3-5-2 magari tu hai bisogno di per dire, di un terzo di difesa che Alessandro può ancora fare, magari in attesa di un nuovo elemento da inserire gradualmente come Gatti. Questo è un discorso. Con le quattro dietro tu avresti bisogno di due terzini, comunque di un esterno basso, da capire poi quale sarà il futuro, ma immagino in mezzo alla difesa da parte di Danilo ormai. Però insomma, provate voi anche a fare questo ragionamento senza dover per forza immaginare il modulo e l'allenatore, perché adesso non ci è dato da sapere cosa accadrà nel futuro prossimo. Verosimilmente, se dovesse essere confermato questo trend, l'allenatore del prossimo anno, anche perché ha un contratto abbastanza pesante, sarà Massimiliano Allegri. Che piaccia
e mettetevi l'anima,
esatto,
in pace. Ancora una volta.
Allora, tra poco in regia c'è già qualcosa da ascoltare. No, non dovete neanche considerare le ipotesi più catastrofiche di una serie B di penalizzazioni. Ragionate sullo status quo.
Cerchiamo di rimanere sereni, ragazzi.
E su quello che, insomma, diciamo, su qualcosa che non ragionate su eventuali catastrofi dal punto di vista giudiziario. Ecco, allora.
No, anche perché insomma siamo stati abituati che durante appunto le famose pause nazionali qualche notizia allegra solitamente ci arriva, no, da commentare, quindi
sì,
ad oggi non è ancora arrivato nulla, stiamo tranquilli.
Allora, piuttosto che dare i soldi a Madame Veronique, meglio prendere Milinkovic dalla Lazio, ecco.
Non sono d'accordo.
Joseph da Matera.
Adesso non
Milinkovic lo prendi in saldo in questo momento.
Perché però? Perché non sta, cioè non è che abbia avuto una grande evoluzione attualmente, no?
Ha avuto un'involuzione.
Nonostante la Lazio
forse
abbia vinto il derby, poi non
la Lazio
è che
seconda in classifica, virtualmente. Cioè,
sì, no, ma parlo del giocatore.
Virtualmente
stesso
c'è la Juve seconda. Realmente c'è la Lazio.
Ecco,
sì.
Parliamo di cose serie. La Juve è seconda, appunto.
Virtualmente.
Non la Lazio.
In questo momento la classifica ci dice che la Lazio è seconda in classifica. La classifica sul campo mette la Juventus al secondo posto. Sì, è vero.
Però scusami, tu adesso insomma faresti partire questo Rabiot per chiamare Milinkovic,
no,
dare soldi allo Tito,
no,
e chiamare Milinkovic.
Tu lo sai che io sono uno dei pochi tra i nostri, cioè terzo tempo siamo quattro voci che si alternano, due erano fondamentalmente contro Rabiot, Albi e Luigi si sono ricreduti da persone intelligenti quali sono.
Che bello.
E noi invece siamo sempre stati un po', tu un po' di più, io ho sempre mantenuto una riserva, dicevo sì, attenzione però il ragazzo è giovane, attenzione però al fisico, attenzione ai numeri, ce li aspettiamo.
No, io soffrivo l'accanimento.
Aspettando Rabiot, ci abbiamo fatto ecco lo slogan becchettiano, Rabiot poi è arrivato, parafrasando ovviamente qualcos'altro, ricordi, aspettando Godot.
Aspettando Godot era per Del Piero.
Soprannome che non piacque tanto a Del Piero, che poi venne risoprannominato Pinturicchio, e quello sì che.
Però io te lo ricorderai molto bene, Marco. La cosa che mi ha avvicinato in tutti questi anni a lui era proprio il fatto che il giocatore si capiva che avesse qualcosa che insomma non andava, ci si capiva che c'era qualcosa che mancava proprio nel suo sviluppo, e tutte le persone che comunque avevano da dire parlavano non tanto del fatto di come giocasse, ma del guadagna talmente tanto queste
esatto,
queste
Rabiot
prestazioni
a che condizione? Rabiot a che condizione?
Cosa?
Cioè, fino a quanto dovrebbe sforzarsi andare incontro alla richiesta del giocatore della Juventus?
Ti ripeto, non credo fino ai 10 milioni, perché se non li ha dati a Dybala non credo che, con tutto il bene che si può volere, insomma Dybala era davvero un simbolo della Juventus, e si è fatta una scelta all'epoca, complice anche proprio la difficoltà nel trattare, ti ricorderai, con tutta la questione procuratori vari, la mamma di Rabiot è un osso non duro, durissimo, proprio perché quando fai anche le veci o comunque di tuo figlio in questo momento, quindi un tuo parente prossimo, è più facile accanirsi anche ogni tanto. Detto questo, arriverei fino forse a 8-9 con bonus compresi.
Ok, questa è la previsione per quanto riguarda,
perché sennò sarebbero 10 più bonus,
il tuo avviso. No, esatto. Rabiot, sì, basta che dopo il rinnovo non cominci a pascolare in mezzo al campo, Simone da Foligno. Poi
sono d'accordo.
Parlo a Bebo della provincia di Milano, prova a immaginare con la situazione senza cose clamorose a fine stagione, ecco, una Juventus in Serie A, magari anche senza penalizzazioni, o non lo so, insomma, una rosa,
una bella Champions da giocare
e magari una Coppa Italia, Europea da giocare. Allora, poi Alessandro e Quadrado sono arrivati a fine ciclo, no al rinnovo, dentro Milinkovic, Milenkovic penso sia scritto, dalla Fiorentina, e puntare su Ealing Junior.
Sono d'accordissimo. Alessandro, lo ripeto, se si taglia letteralmente completamente lo stipendio che attualmente percepisce, io non ho nessun problema a lasciarlo ancora in rosa per la prossima stagione, con l'idea che, se sta bene, è comunque stato, come quest'anno, un'ottima pedina, tant'è che la sua assenza recentemente aveva un po' così creato scompiglio, no, nella difesa, che poi Gatti fortunatamente ha avuto una partita, è riuscito a giocare una partita dopo l'altra in maniera assolutamente precisa e perfetta, quindi meno male, ci siamo anche lì da quel punto di vista minimamente ricreduti, anche perché abbiamo anche lì fatto una bella puntata, ti ricorderai, il giorno, certo, prima della partita appunto di Europa League, proprio su chi mettere, Gatti o Rugani. La scelta di mettere Gatti è stata assolutamente azzeccata, anche
che
perché
poi,
così hai dato forza al giocatore,
certamente, gli hai dato molta fiducia, e la fiducia è stata ripagata sul campo. No, c'è chi sottolinea anche giustamente, no, che oltre all'ingaggio bisogna ragionare su una sorta di premio alla firma, no? Che all'epoca dell'ingaggio del ragazzo si chiamava quel tipo di obolo, diciamo così, si è chiamato oneri accessori. Io ricordo oneri accessori abbastanza ingenti nei confronti anche della trattativa Emre Can, intorno ai 16, per Rabiot furono intorno ai 10, se non sbaglio, Madame Veronique, un indennizzo alla, no, più che un indennizzo, un incentivo alla firma, ecco, probabilmente te lo devi anche un pezzetto ricomprare sto giocatore. Magari la madre potrebbe pretendere 10, 15, 20 milioni in più rispetto all'ingaggio che potrebbe richiedere il giocatore, e quindi l'investimento lo devi fare, insomma, no?
Hai purtroppo l'opzione della madre, che, complice appunto una stagione giocata ad altissimi livelli, ora avrà tra le mani, ovvero, vabbè, tanto se in un modo o nell'altro qualche squadra la si trova, perché insomma sembra che ci sia abbastanza interesse sul giocatore rispetto appunto a come era l'anno scorso. Tu pensa, comunque, il Manchester United, nonostante tutto, quanto si sta mangiando magari le mani adesso, nonostante non è che sia rimasto proprio a bocca asciutta, però avrebbe sicuramente avuto un giocatore dalla sua non indifferente. È meglio così per la Juve, invece.
Andiamo in regia, c'è Roby, è pronto a farci ascoltare qualcosa? Note vocali, sentiamo.
Ciao Giulia, ciao Marco,
ciao
come attacca in Caicos. Innanzitutto, se noi non andiamo in Champions League, non penso che Rabiot firmi con la Juventus anche un possibile rinnovo. E in più, io sinceramente, ragazzi, non dimentico i 3 anni precedenti, dove per 2,5 è stato inguardabile, per gli altri 6 mesi diciamo con la sufficienza. Vediamo, sì, quest'anno alla grandissima. Però su 4 anni uno è un po' poco, ragazzi, secondo me. Comunque, sempre fino alla fine, forza Juve.
Sì, c'è il discorso delle legittime ambizioni da parte del ragazzo. Stiamo a vedere quale sarà a fine stagione, però posso dirti, io capisco che un giocatore voglia giocare la Champions League, però già adesso dire o Champions o niente, ma gioca un po' e vedi di andartela a guadagnare questa Champions, poi tutte le valutazioni si faranno alla fine. Cioè, sembra quasi, no, questi discorsi un po' alla De Ligt, no? Ricordi? Come sentirsi un corpo estraneo rispetto alla squadra, no? Tu sei la squadra, quindi tu la Champions te la devi andare a guadagnare al di là di tutto, e non per una tua permanenza. Lo devi fare perché sei un professionista, giochi alla Juventus, e la Juventus lotta per questi per questi ambiziosi obiettivi. Il rinnovo è un altro paio di maniche, non lo so, non mi è piaciuto.
E comunque mi sta dando l'impressione di credere davvero in quello, non dico in quello che fa, perché ovviamente, però comunque mi sembra si stia prendendo più volte la squadra sulle spalle.
Sì,
che,
no, questo sì. Insomma, però io
sta dimostrando una certa leadership.
Capisco che dentro di sé un professionista, ma in qualunque ambito, possa dire: se succede una cosa sono più invogliato a rimanere, se ne succede un'altra meno. Però dirlo chiaramente...
Non succede, ma se succede...
No, ma dirlo chiaramente, se la Juventus va in Champions posso rimanere, se non ci va me ne vado. Non è che mi sia piaciuto tanto a me come atteggiamento, ma proprio da professionista, ecco. Cioè, fai il tuo dovere al massimo, poi farai le valutazioni... Te le farai con la tua mamma procuratrice, col tuo entourage, giustamente. Però mettere adesso sembra quasi un maniavantismo. Non lo so, a me non è piaciuto molto, però capisco altresì che lui voglia fortemente giocarsi la Champions League e farlo con la maglia della Juventus. Vedremo se sarà condizio sine qua non per lui o meno. Quindi Rabiot sì, ma a certe condizioni, oppure non particolarmente. Allora, ci sono dei messaggi da leggere, c'è anche qualcosa da ascoltare. Ci fermiamo, sono già le 19:30 e torniamo tra poco, a dopo.
Radio Bianconera, nati per vincere. Terzo tempo.
Rieccoci ancora insieme, ancora in diretta. Scatenati i nostri amici su Rabiot. C'è tanto da leggere, ma anche da ascoltare. Il Rabiot rinnoverà il contratto, certamente non a 10, sicuramente, anche perché piuttosto che dare dei soldi... Vabbè, aspetta, fammelo prima un attimo qua. Allora, facciamo così, lo leggo dopo. Marco da Imola, arrivo al tuo dopo, solo che anche è lungo e da abbastanza, insomma, interpretare. Sono stato uno dei detrattori di Rabiot, adesso ho cambiato idea e penso che debba essere rinnovato, scrive Leone. La Pordenone, il problema è che abbiamo altri due ingaggi folli come quello di Arturo e Pogba, se non ci si libera di loro sarà difficile. Quadrado, Di Maria, solo se avessimo un blocco di mercato. Alexandro, siamo costretti. Pinsoglio, ovviamente sì. Fa proprio una panoramica completa, Leone, complimenti. Dicevi, Giulia?
No, volevo leggerti questo messaggio anch'io, l'hai letto tu, quindi perfetto.
Andiamo in regia, Roby è pronto, sentiamo.
Ciao ragazzi, Daniela da Genova.
Ciao.
Scusate i rumori, ma sono in viaggio, in cammino, e con un po' di rumore si fa. Volevo dire una cosa, anch'io voto Rabiot, è un ragazzo che ho sempre seguito anche quando giocava in Francia, nel Paris Saint-Germain. Mi piace molto, ero rimasta un po' disorientata da questo suo atteggiamento gli anni passati, ma io credo che il problema fosse che non aveva persone intorno che gli permettessero di giocare libero di testa. Io lo rinnoverei immediatamente. Ciao a tutti.
Allora, Marco da Imola dice: lui piuttosto che spendere dei soldi in destinazione Lazio, si rinnova, diciamo così. Rabiot, fra Alexandro e Quadrado dispiace, ma lui rinnova il colombiano, a lui piace di più al di là dell'età, e poi avanti con i giovani, e sempre forza Juve, dice Marco da Imola. Altro da ascoltare? Siamo pronti.
Ciao ragazzi, Cristian da Torino. Allora, secondo me Rabiot andrebbe rinnovato a tutti i costi. Ha avuto un miglioramento incredibile, era inguardabile prima, ma ricordiamoci che come i nostri giovani avrei giocato pochino titolare e un campionato francese non troppo performante ancora all'epoca, e poi tra l'altro non era quasi mai convocato in nazionale, è stato anche estromesso.
Sì, estromesso dal mondiale, vinto poi.
Un pilastro anche lì, dove è titolare inamovibile e ha fatto la sua esperienza. E quello che secondo me sarà Fagioli fra 3 anni, fortissimo.
E questo è il drive time, no? I nostri amici tornano magari a casa dal lavoro, ascoltano la radio e tra un semaforo e l'altro, con grande attenzione rispetto per il traffico e le regole dello stesso, ci mandano un messaggio. Sì, diciamo, escluso dalla nazionale in quel periodo, meno per motivi tecnici, più per motivi extra, diciamo così. Poi lui in nazionale ci ritorna ed è grande protagonista con la Francia, che arriva fino alla finale dell'ultimo mondiale, finale persa contro l'Argentina di Leo Messi. C'è ancora
e lui non stava neanche benissimo.
Esatto, è vero. Sentiamo.
Buonasera ragazzi, sono Silvio.
Ciao
Silvio.
Fermo ciò che non ho sentito cosa ha detto Gravina, perché ho capito da Alessandro oggi che Gravina avesse detto qualcosa, però sono arrivato in ritardo. Dico, magari ci sarà rimasto male per la sconfitta, perché lui è interista. Dico, forse ancora il fatto di Rabiot, diciamo che il 90% dei tifosi juventini dicevano che era da mandare via. Io ho sempre sostenuto che era l'unico che metteva la gamba, faceva legna e non si è mai infortunato, fisicità e molta corsa. Dico, sì, sbagliava qualcosa, però si vedeva che il giocatore era fortissimo. Infatti, dico, ora è più forte che mai. Dico, fateci sapere il fatto di Gravina, perché magari ci sarà rimasto male. Grazie, buonasera.
Non spetta a me entrare nel merito del procedimento, tra le varie cose che ha scritto sulle plusvalenze, situazione che ha scritto, che ha detto Gravina,
che ha detto.
Situazione che danneggia il nostro calcio. Magari ci andiamo nella seconda ora. Beh, Rabiot abbiamo capito, insomma, che c'è una visione abbastanza netta, no? Rispetto alla Rabiot ultima versione e Rabiot primissima versione. In molti lo rinnoverebbero, altri pensano che, insomma, sia fatto bene il giocatore, ma vale la pena spendere tutti quei soldi per un ingaggio così importante, così oneroso? Vale la pena spendere dei soldi anche per un premio alla firma alla madre procuratrice? Vale la pena investire ancora su un giocatore che su 4 stagioni te ne ha fatta una buona? Secondo me Rabiot merita il rinnovo. Capisco però le legittime preoccupazioni e i dubbi da parte di molti dei nostri radioascoltatori, che a me piace anche un po', come dire, sentire la campana contraria. Quando tutti hanno criticato Rabiot, io ho sempre tenuto alta l'attenzione sulle sue doti tecniche. Adesso che sta facendo un grande campionato, altresì dico, attenzione, però il giocatore deve essere anche messo nella condizione, e lui deve mettersi nella condizione di poter garantire questo rendimento a lungo. È chiaro che nessuno legge nel futuro, però insomma bisognerebbe anche capire il perché lui abbia avuto un rendimento così deludente all'inizio, se è una questione di crescita.
Ti ha dato una bella spiegazione prima Daniela, anche proprio la nostra ascoltatrice da Genova, ha detto proprio, io credo che i primi anni per lui siano stati più che altro siano stati difficili, più che altro per colpa di una cattiva anche sistemazione in campo. Beh, proprio, no? Ti ricordi quante
lui ha sempre fatto l'interno di sinistra,
non ha mai cambiato il centrocampo,
ma ha sempre fatto quel lavoro lì lui,
cioè non nel senso sì, che poi a un certo punto si era volte.
A un certo punto anche Allegri lo ha messo esterno a sinistra, però sì, sono cambiati compagni, vuoi dire?
Sì, stavo arrivando a quello, che comunque ci ricorderemo molto bene tutti come sia con la Juventus di Pirlo in particolare, che poi con la prima Juventus di Allegri, non riuscivamo a vedere per più di 2 partite di fila lo stesso centrocampo, perché c'erano gli infortunati, perché non andava bene qualcosa, ma c'è, in particolare in quella zona del campo non c'è mai stata più di una barra due partite con gli stessi giocatori. Questa è la prima volta in cui vediamo sempre Locatelli, Rabiot e Fagioli. Sì. Quindi è ovvio che si crei anche una sintonia diversa, no? E poi i risultati effettivamente arrivino. È già qualcosa che era cominciato infatti verso poi metà dello scorso anno, tant'è lui inizia a ingranare finalmente a metà anno passato.
Andiamo ancora in regia, sentiamo qualcosa. Pronti?
Ciao ragazzi, sono Valerio. Allora,
ciao.
Rabiot è esploso con il gioco di Allegri, perché lui è libero di scavallare, di coprire il campo, stiamo bassi, ripartiamo, fai 50-60 metri, sgaloppa. Con Sarri e con Pirlo il tic e toc nella metà campo degli altri praticamente era un giocatore inesistente. Quindi se rimane Allegri potrebbe essere logico rinnovare Rabiot, potrebbe essere logico non rinnovare Cuadrado, non rinnovare Alessandro. La difesa 3 ce l'abbiamo, Gatti, Bremer, Danilo. Compriamo 2 esterni fortissimi, una seconda punta e siamo a posto. Ciao.
E quindi garantito, no? Il centrocampo con questo sistema di gioco, con questo allenatore. Evidentemente Rabiot è uno dei pochi giocatori che è stato valorizzato, ecco, da Allegri nelle ultime 2 stagioni.
Atto.
Sì, diamone atto. Alessandro, il rinnovo automatico, il raggiungimento di un tot di presenze, si se ne parla di questo rinnovo automatico. E poi insomma bisogna capire quale sarà l'intenzione della società. Un centrocampista dello stesso livello del francese costa sul piano dell'ingaggio e anche del cartellino. E poi Rabiot si fa male poco, il che è tanto. Cosimo,
non diciamolo, per
sottolinea questo, vabbè, al di là degli scongiuri degli scongiuri eventuali, insomma il giocatore fino adesso ha garantito una certa continuità dal punto di vista del rendimento, fisico. E poi regia ci scrivono, ma i vocali li stiamo passando,
Piano piano, ragazzi,
piano piano devono essere controllati attentamente. Roberto Camandona fa questo in questo momento, con un'altra mano sta chiamando la prossima ospite. Apriamo una parentesi rispetto a due giocatori che non sono in odore di rinnovo, anzi uno ha appena rinnovato, che è Danilo. Ascoltiamoci qualcosa, pronti?
Buonasera Fabrizio Torino, buon atto stadio. Ma parlare di mercato adesso mi sembra un po' velleitario, perché ci dobbiamo aspettare il nostro nuovo direttore sportivo, cioè chi ne deciderà poi lui le strategie. Adesso Rabiot, 10 milioni non penso che ce li possiamo permettere, a prescindere. Abbiamo anche Pogba, che prende mica poco, e tra l'altro non ha mai giocato, chissà se giocherà mai. E poi abbiamo tre cavalli, si fa per dire, cavalli di ritorno,
sì.
Zaccaria, Arthur e McKennie. Quindi non so quanto potremmo fare tanto mercato, fermo restando che, ripeto, dipende tutto da mister Kinè.
Sì, tu limitati all'aspetto squisitamente tecnico, poi evidentemente tutto quello che avrà con...
Possiamo rimanere semplici per una volta.
Tutto quello che avrà a che fare, noi ragioniamo adesso sul valore del giocatore, però è giusto il ragionamento sui tre cavalli di ritorno, è vero, cioè nel senso tu comunque hai dei giocatori che torneranno, hai dei giocatori che da questo punto di vista hai in rosa e su cui hai puntato moltissimo. Il problema Paredes non si pone, la Juventus con buonissima probabilità, anzi quasi certamente, non andrà a riscattare il giocatore. Tu di quell'ingaggio ti liberi, in teoria. Hai un Pogba su cui hai investito tantissimo e l'hai preso anche qui a zero, e non puoi permetterti di depauperare questo comunque investimento di ingaggio, quindi dovrai provare a rivitalizzare il giocatore, perché perderlo adesso... E tanto non è possibile, perché ha altri tre anni di contratto, onerosissimo il suo contratto, cioè non è né possibile e probabilmente quindi magari non sarebbe neanche giusto, diciamo così, nell'ordine di idee di una Juventus che comunque ha investito su un giocatore che proverà a valorizzare. Ok, poi hai
proverà,
cercherà di farlo, probabilmente ci riuscirà anche, però stiamo a vedere con che tempi, con che modalità e quale sarà il miglior Pogba possibile, no? Rispetto comunque alla sua avventura calcistica, che in questo momento è anche qui nel clou della sua anagrafica, no? Dal punto di vista anagrafico lui è nel clou della sua parte agonistica, 30 anni appena compiuti il 15 marzo scorso.
E se ci pensi non è che stia vivendo, nonostante comunque sia un altro tipo di discorso, per carità, però anche le difficoltà che sta avendo Federico Chiesa non sono da poco, complice sicuramente appunto ancora una volta il fatto che il rientrare da questi tipi di infortuni sia una rogna clamorosa. Quello di Chiesa sicuramente molto più rispetto a quello di Pogba, però lo stesso giocatore della nazionale, che tra l'altro ha risposto no alla convocazione proprio perché si è fermato dopo troppo poco, che appunto ha fatto vedere, certo, qualcosa contro l'Inter. E a che numero di infortuni, a che numero di stop siamo arrivati ormai da quando ha ricominciato? Già forse abbiamo superato le dita di una mano. Quindi io che sono sempre stata la prima, no, pronta a buttare benzina tra virgolette su la questione Pogba, comunque mi ritrovo anche, nonostante il rendimento di Chiesa per quel poco che c'è stato sia completamente diverso, e che soprattutto appunto l'abbiamo visto molto più, mi ritrovo comunque a dire che effettivamente le problematiche per loro due in particolare continuano ad esserci, e sono figli appunto di un infortunio difficile da superare.
Tony da Napoli.
E questo mi collego, scusami, poi magari c'è l'ospite e mi dici...
No, non c'è ancora.
Di zittirmi? No, perché avevo letto un messaggio di Giovanni che diceva, aspetta che lo ritrovo, più che del rendimento e dei costi di Rabiot mi focalizzerei sui costi, ingaggio e cartellino, e sul rendimento di Vlahovic e Chiesa.
Certo, però non sono giocatori in scadenza.
No, 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 infatti va al di là del discorso che stiamo facendo questa sera, però appunto comunque ho letto lì Federico Chiesa e mi è venuta...
Ma allora, innanzitutto, vabbè, questa è la situazione in divenire, tutto molto complicato, no? non si sa addirittura dove giocherà la Juventus il prossimo anno, non si sa nulla, non si sa chi farà il mercato, non si sa chi sarà il direttore sportivo, non si sanno un sacco di cose, però parliamo di rinnovi perché uno, siamo a bocce ferme, due, questa di solitamente... da cronisti ve lo possiamo confermare, è la parte della stagione in cui si pensa ai rinnovi, cioè tra l'inverno e la primavera vengono affrontate queste cose, e in passato spesso sono arrivati dei rinnovi in questa parte della stagione, quello di Danino ne è la prova, anche in questo cataclisma che stiamo vivendo, e tre, perché la situazione è cambiata molto rispetto all'ultima volta che ne abbiamo parlato, cioè le idee da parte di voi tifosi, che siete naturalmente il nostro rappresentante, il nostro fulcro e il nostro, diciamo così, core business da questo punto di vista, ma è la Juventus stessa che evidentemente sulla base del rendimento di alcuni giocatori si sta interrogando sul tenere o no. Passiamo ai due esterni, che poi esterni non lo sono più tanto, cioè nel senso Cuadrado è rimasto esterno, Alexandro si è accentrato un po'. Cuadrado e Alexandro, ragioniamo insieme su questi due giocatori, chi si merita il rinnovo e a che condizioni? Giulia, partiamo dal colombiano.
Allora, te l'ho detto già prima, l'Alexandro che stiamo vedendo in questi mesi potrebbe meritare, ha determinati costi con determinate idee, nel senso non che il suo rinnovo debba limitare l'arrivo di un altro giocatore, o comunque non deve obbligare poi la squadra o Allegri a dire c'è Alexandro, siamo a posto. No, perché Alexandro va bene, ma non può essere presente, credo, per ancora una volta l'intera stagione. L'infortunio comunque patito in questo periodo è anche probabilmente un po' figlio del tanto sovraccarico, no? Che c'è stato proprio sullo stesso. Per cui Cuadrado a malincuore ti dico no, Alexandro ha determinate condizioni sì.
Ci occupiamo dei rinnovi, il rinnovo non ha bisogno un giocatore come Danilo, che da poco ha siglato il suo accordo con la Juventus. Ne parliamo con Claudia Garcia. Buonasera Claudia, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti.
Ciao, buonasera.
La stagione di Danilo, grande crescita, anche un cambio di ruolo nel corso della stagione, lui capitano in pectore di questa Juventus. Ti chiedo se innanzitutto dobbiamo abituarci, tu segui abitualmente le vicende dei due brasiliani dal punto di vista comunicativo, dico bene Claudia, curandone la comunicazione, ti chiedo su Danilo se dobbiamo abituarci ormai a considerarlo un difensore centrale?
Buonasera, sì, penso di sì, e lui sicuramente si vede così, e anche vuole che questo messaggio arrivi di più, diciamo, anche in Brasile, dove ad esempio c'è in corso anche adesso un amichevole della nazionale, però in realtà non è ancora iniziato proprio il nuovo corso della nazionale, perché c'è un allenatore interino, e poi dovrà ancora, diciamo, iniziare con chi sarà l'allenatore. E sì, lui si sente, aveva già detto in diverse interviste, che dopo il mondiale aveva l'idea di giocare sempre di più in questa posizione. In realtà è qualcosa che abbiamo già visto in passato, in Sergio Ramos, in Maldini, in tanti giocatori che hanno fatto la sua carriera sulla faccia, e poi negli ultimi anni, Sergio Ramos addirittura anche un po' prima degli ultimi anni, sono passati a difensori centrali giocando anche molto bene. Lui gli piace perché gli piace come vede il campo nella distribuzione di palla, poi è un giocatore che riesce anche a iniziare molto bene la giocata, a costruire, quindi gioca molto bene di testa, fisico, quindi ha tutte le caratteristiche per diciamo giocare bene in questo ruolo, e anche con la capacità tecnica che non tutti i difensori centrali hanno.
Giulia.
Ha la capacità anche di essere diventato un leader, perché tornando indietro di qualche anno, appena appunto Danilo è stato protagonista dello scambio con Cancelo, non credo nessuno immaginasse che la sua storia con la Juventus potesse diventare così davvero importante. Come l'ha vissuta proprio lui però da questo cambiamento anche, e credo che sia stato qualcosa fortemente voluto anche da lui stesso?
No, diciamo, io sì, quando c'è stato il cambiamento tra Danilo e Cancelo ho subito immaginato che avrebbe potuto finire così. Infatti rivevo quando all'inizio parlavano, perché Cancelo è un giocatore con enormi qualità tecniche, però non è un leader. E anche, vediamo anche adesso a Bayern Monaco cosa è successo, tutto. È un giocatore che ad esempio se non gioca un paio di partite fa fatica a gestire la situazione. Invece Danilo lo conoscevo già dai tempi del Porto, già lì era stato capitano, già lì era un giocatore molto responsabile, che si fermava a parlare con gli altri, a dare l'esempio. Poi ha maturato l'esperienza a Real Madrid, un'esperienza difficile, dove lui spesso poteva anche aver giocato di più, ma davanti a lui c'era Carvajal, che certo, c'è tuttora lì, e che ha un difensore ottimo, ma che sappiamo anche madridista, diciamo sì, che la stampa comunque sta sempre con lui. Poi al Manchester City ha giocato spesso fino al Mondiale, dopo ha avuto un infortunio, ha cominciato a giocare un po' di meno, ma anche con Guardiola, se sei una persona intelligente come Danilo, comunque cresci, impari, perché anche lui è un allenatore molto esigente. E penso che sia arrivato in Italia nel momento giusto. È arrivato anche nel momento dove la Juve aveva una transizione di leadership, perché al primo anno lui è stato ancora con Buffon, poi piano piano hanno cominciato a lasciare questi leader. Non è stata una cosa forzata, è stata una cosa naturale, che a volte serviva qualcuno con una voce, lui si era sentita giustamente di parlare, ma anche gli altri che lo cercano, anche penso sicuramente per la sua esperienza. E poi lui parla molto bene, è molto, molto carismatico, ma riesce a parlare bene senza essere, diciamo, troppo lungo, troppo esagerato, quindi è bravissimo anche nelle parole.
È forte di personalità e forte di testa Danilo, è forte di testa anche Bremer, soprattutto visti i gol segnati dal 2019 al 2020, 9 proprio con, attraverso questa skill, no? Il colpo di testa. Ti chiedo se dal punto di vista mentale questo giocatore si sta, ecco, qual è il suo, a che punto è il suo processo di adattamento, e quanto si sente, ecco, parte di questa Juventus. Ci aggiungo un pezzo, e quanto è stato anche vicino all'Inter la scorsa estate?
No, io questi dettagli non lo so, ma dico che si parlava in tutta l'estate di tanti giocatori che avrebbero firmato per l'Inter, infatti l'ho detto, poi non firmerà quasi nessuno, perché è un po' così, no? Se contate all'inizio del mercato quanti giocatori, fate anche questo calcolo quest'anno da maggio, quanti giocatori verranno legati all'Inter e poi quanti fermano. Io penso che sia stata una questione di opportunità, che, certo, che l'evento è arrivato, ha fatto l'offerta e lui ha accettato, giustamente. E, no, è un profilo completamente diverso, perché ad esempio Danilo, capitano, già sta in questo mondo dei top club, veramente top da tanti anni. Bremer arriva adesso in, certo, in questo mondo dei top club, però per uno che arriva adesso, per essere primo anno, secondo me sta avendo un impatto fantastico. Ha avuto qualche partita forse dove è stato un po' anche troppo criticato, ma sta dando il suo, sta facendo veramente bene, a livello fisico è incredibile, ha anche capacità di segnare, è appena stato convocato anche nazionale brasiliana, penso che è un giocatore che farà anche lui parte del ciclo del mondiale 2026. Poi è veramente una persona tranquilla, calma, ma comunque molto, molto ambiziosa, e lo trovo anche abbastanza maturo per la sua età, comunque 25-26 anni, ha le idee chiarissime da quel che deve fare, che vuole fare.
Giulia.
È fondamentale. La Juventus, Claudio, è passata dall'avere una difesa formata da tre pilastri della nazionale italiana ad avere una difesa formata da tre giocatori della nazionale brasiliana. Siamo passati da un lato del continente all'altro, letteralmente. E noi questa sera, non è ovviamente affar tuo Alessandro, perché abbiamo parlato di Danilo e Bremer in particolare, però stasera stiamo parlando anche dei rinnovi. E uno dei giocatori, appunto, che sono in area di il rinnovo, chi lo sa, è proprio Alessandro. Tu te lo immagini ancora la Juventus il prossimo anno?
Penso di sì, alla fine tutti gli anni che si parla che lui deve lasciare, diciamo, io a lui lo conosco un po' di meno, so sicuramente che è una persona riservata e tutto, però io penso che il suo rendimento l'ha sempre dato, ha avuto degli anni dove è stato veramente spettacolare, e alla fine la Juve ha sempre voluto tenere, perché non ha mai trovato un terzino sinistro che fosse superiore a lui. Si parlavano di tanti, Marcello, eccetera, eccetera, ma alla fine dal 2015 al 2023, forse facendo alcune partite meno buone, ma ha avuto un rendimento anche spettacolare in alcune partite, solo che lui non è molto diciamo, parla molto poco, comunica molto poco, quindi è un giocatore che chiama molto poca attenzione, ma anche lui è molto forte fisicamente, molto, molto bravo tecnicamente, anche tatticamente è cresciuto tanto, anche a me lui piace. Non so se si rimarrà o no, penso che dipende dalla Juve, ma anche dalla sua volontà, se, però io penso di sì, che ha tutte le capacità per restare ancora.
Visto che conosci appunto i giocatori di cui stiamo parlando, ti chiedo, ecco, dal punto di vista emotivo, la squadra, per quello che ti è dato a sapere, come ha vissuto e come sta vivendo questa penalizzazione di 15 punti?
No, questi dettagli non li so, però io penso che il campo, quello che fa vedere, che comunque c'è stata un'unione immensa, sono molto uniti, c'è stata un'immensa compatti, si può dire, dopo la notizia. Quindi sul campo, anzi, penso che la squadra dall'inizio dell'anno, dopo il mondiale, a questa parte continua a crescere. E questo è evidente, è una squadra che veramente sta facendo tanto bene, anche in Europa, piano piano sta crescendo. È partita male con una fase di Champions che non è andata benissimo, sappiamo. Non possiamo dire che sia bello tornare dalla Champions all'Europa League per la Juve. Però alla fine aveva Paris Saint-Germain e un Benfica che quest'anno è veramente forte, gioca molto bene. Poi adesso in Europa League hanno tutte le possibilità di andare avanti,
ecco, esatto,
di fare bene e provare anche a vincerlo. Sarà difficile se vengono in Manchester United, però possono provare sicuramente.
Ultima, poi ti salutiamo, ci racconti un po', ecco, che avversario è lo Sporting Lisbona per questa Juventus?
Tosta, ha eliminato l'Arsenal, una squadra molto ben allenata, mi piace molto l'allenatore Ruben Amorim, è un allenatore secondo me fantastico, moderno, che presto vedremo in top club. Ha vinto il titolo, lo hanno smesato la squadra, ma lui comunque mantiene il gruppo, gioca un calcio moderno, fisico, comunque che in Portogallo non si vedeva molto, giocatore in forma, con transizione molto veloce, ma hanno sempre le idee chiare. Non è una squadra di fenomeni, però ci sono alcuni 3-4 giocatori molto interessanti. Poi già come giocatore lui mi piaceva perché aveva Ruben Amorim, aveva personalità, parlava benissimo. Adesso come allenatore i suoi giocatori trasmettono questo. È tosta perché sono i quarti di finale, loro hanno eliminato la favorita, non avranno paura adesso, però la Juve si gioca una sfida ben organizzata, bene, ben difensivamente, con i giocatori creativi che possono creare qualcosa di diverso, penso a Di Maria, ma anche a Chiesa, penso che sicuramente è una squadra più forte.
Staremo a vedere, certo. Poi
l'Europa League, Manchester United... E lì mi sta piacendo molto il lavoro che sta facendo Ten Hag, hanno veramente alcuni giocatori che sono fenomenali, quindi lì non sarà ancora più difficile.
Non sarà semplice, ma la Juventus può andare avanti. Claudia, grazie davvero, salutaci Gleison e Danilo e buona serata.
Ciao.
Grazie,
un saluto. Ciao. Claudia Garcia, i nostri microfoni, una panoramica attenta verso questi due giocatori che seguo dal punto di vista della comunicazione, una presentazione anche di quello che andrà a condizionare il prossimo turno di Europa League contro
comunque
lo Sporting
Lisbona. Se la Juve non
Lisbona.
Becca una portoghese al mese non è contenta.
Una portoghese al
Europa.
Mese, direi chiudiamo così le 21 minuti, andiamo verso il notiziario tradizionale e poi torniamo insieme a dopo.
Terzo tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta alla seconda ora di terzo tempo, comincia in questo momento. Giulia Borletto in collegamento Skype, Roberto Camandona in regia. I vostri messaggi come sempre al 340-54-2532.
Ascoltiamo che si arrabbiano.
3-2-4. Oh, dai, andiamo in regia, sentiamo.
Ciao Marco Giulia, sono sempre Giacomo. Marco Giulia, vi volevo fare una domanda. Vai. Adesso mentre vi ascoltavo che mi è preso questo dubbio, ma non è che Rabiot anche per il possibile rinnovo con la Juventus chieda dei soldi alla firma?
Sì, sì, ma l'abbiamo
non
detto.
Non so, 10 milioni?
L'abbiamo detto.
Non so se lo sapete o se è possibile.
È possibilissimo. È possibilissimo.
È possibile, ma non ne abbiamo la certezza.
Adesso no, è ancora presto per dirlo. Visti i precedenti oneri accessori che condizionarono l'affare Rabiot a parametro zero nell'ormai lontana estate del 2019, non mi sento di escluderlo, anzi andiamo in regia e sentiamo qualcosa. Pronti?
Buonasera Dario da Roma. Sul Rabiot secondo me bisogna fare la media, i primi 3 anni da 5 milioni, mettiamo l'ultimo da 12-13, quindi facciamo 15-27 diviso 4, sono circa 7x4, sì. 28, sono 7 milioni, dai, diciamo 8 milioni.
Bella
di
questa,
euro.
Mi piace
questo.
E invece io dico, ma secondo voi il difensore non ce l'abbiamo in casa? Juseland non può già dall'anno prossimo, diciamo, ricoprire un ruolo da rincalzo per poi piano piano passare titolare?
Huijsen, sì, beh, è giovane ancora, il classe, stiamo parlando del classe 2005, classe 2005, Huijsen, ecco. Che tra l'altro adesso è aggregato con le giovanili della sua nazionale Orange olandese. Sentiamo qualcosa, siamo pronti.
Sì, Radio Bianconera, Leonardo da Roma. Tutto dipenderà da quello che succederà con l'extra calcio, perché a seconda delle penalizzazioni, se verrà confermata questa dei 15 punti ed eventualmente di altre penalizzazioni assurde, tra parentesi, e si cambierà il mercato. La cosa brutta è che ho la sensazione che questi filoni, soprattutto il secondo, sì, non si esauriranno
vabbè,
il 30 giugno,
certo,
e non si potrà quindi neanche attendere per eventuali riscatti di calciatori in scadenza o di rinnovi.
No, questo è chiaro. Questo è chiaro. Noi stiamo facendo ragionamenti esplicitamente tecnici, barra economici, però tutto farà, diciamo, alla situazione attuale. Il ragionamento noi lo facciamo alla situazione attuale, poi salvo cataclismi, è chiaro.
Credo che nessuno possa ad oggi già sapere che cosa capiterà tra tot mesi. Non lo si sa nella vita normale, pensate un po' in una situazione come questa.
No, effettivamente, che... però sarà fortemente condizionata, no? Cioè...
Ah, ma sicuramente, perché determinati giocatori sicuramente faranno carte false per rimanere in una situazione, gli stessi magari... nell'altra, cioè un Milik, per dirti, che sembra avere tutte le sembra avere la determinazione anche proprio per rimanere a Torino il prossimo anno. Io non so,
ma
se
sì, infatti, Milik dovrebbe
potrebbero cambiare.
Allora, abbiamo detto Cuadrado e Alexandro, su di loro qualcosa abbiamo detto. Possiamo provare anche a passare a Paredes, direi che ci sono scarsissime, misere, minime.
Unanimità, credo, per Paredes.
Direi che
abbia visto una foto bellissima poco fa di lui che si vede spiegare a D'Ambrosio come piace solitamente gestire appunto determinate partite, ovvero prendendolo per le orecchie. C'è questa immagine in cui lo si vede strappare con le mani l'orecchio di D'Ambrosio, che non si accorge neanche che la mano lì. Quindi comunque, nonostante la grinta dimostrata, che non credo, cioè, è cosa sua, nel senso, lui è sempre stato uno abbastanza focoso, no? Da questo punto di vista, insomma, non si è mai tirato indietro quando c'era da buttarsi in mischie del genere. Lui era il protagonista di questa mischia, appunto, insieme ad D'Ambrosio, che obiettivamente ha sicuramente gran parte della colpa, tant'è che Paredes prende una giornata e D'Ambrosio ne prende due.
Quindi sì, su Paredes, a meno che non dovesse, ma non credo, un finale pazzesco, scegliendo di andarsi a dimezzare l'ingaggio, cioè, ci sono troppe cose, credo. Paredes tornerà con buonissima probabilità, anzi certamente, quasi certamente, al Paris Saint-Germain.
Ed è un peccato, perché non si è giocato minimamente bene le sue carte
per niente.
Ma anzi, cioè, alla fine gli è stato... così Allegri ha preferito di utilizzare un giocatore che ha la metà della sua esperienza, ovvero Fagioli, in pianta stabile,
e forse ha avuto anche ragione, anzi no, senza forse, senza forse.
No.
Andiamo in regia, sentiamo qualcosa. Pronti? Note vocali.
Buonasera, Pierpaolo dalla provincia di Napoli.
Ciao Pierpaolo.
Volevo fare un appunto.
Vai.
La difesa oggi gioca benissimo, perché Allegri ha quadrato il centrocampo con i tre Rabiot, Locatelli e Fagioli. Mm-hmm. Perché anche la difesa più forte che abbiamo avuto, la BBC, quando prima di che arrivasse Vidal, Pogba e Pirlo, era vulnerabilissima. E poi ci ricordiamo Felipe Melo, Poulsen, eccetera.
Attenzione, cos'è? Perciò
anche Gatti
ricordato.
Va bene, sta crescendo, andrà bene anche Rugani, Alessandro da centrale va benissimo. Poi un altro appunto, l'unica nota forse così con i sì, poteva far entrare Ling Junior e ritorno in chiesa e schieranno come mezza punta.
Andiamo in regia ancora. Comunque non vi preoccupate, i vocali verosimilmente li mandiamo tutti, no? Perché c'è scritto che no, no, i vocali, salvo ecco tonnellate di roba da ascoltare, ma sono assolutamente gestibili questa sera. Quindi
e salvo i vocali non mandabili, perché ogni tanto
pazientate.
Voi
impazzite, ovviamente, anche... insomma. Cioè, abbiamo una censura arrivano. Che comunque a volte ecco, agisce da cesoia da questo punto di vista, ma quasi
la
mai.
La censura è sempre
quasi
attiva,
mai. Sentiamo. Sentiamo.
Ciao ragazzi, Mariano da Napoli. Allora, io penso che ad oggi trovare un calciatore, un centrocampista che fa le prestazioni di Rabiot e soprattutto che è fisicamente integro, che non ti dà mai problemi muscolari, che non Madonna. Ti dà mai problemi.
Giulia,
a livello comportamentale,
per il momento, giudizio parziale, cioè, a oggi
sicuramente un valore aggiunto. secondo me andrebbe rinnovato. Io penso che noi abbiamo anche qualche calciatore di rientro che può essere ceduto, altri calciatori che abbiamo venduto di cui dobbiamo prendere i soldi. In più abbiamo anche questa grandissima next gen che ci sta dando dei calciatori. Penso che si debba fare uno sforzo, si debba fare per lui.
Vedi?
E poi penso che dandogli anche una certa, un certo peso all'interno dello spogliatoio, questo è un ragazzo che si sta dando anima e corpo quest'anno per questa squadra ed è una cosa che va valutata, perché se tu pure lo vendi e poi prendi Milinkovic, faccio un esempio per parlare di quello di cui stavate parlando prima,
certo.
Cioè gli devi dare anche comunque a lui l'ambientamento, gli devi dare un periodo in cui deve essere accettato nello spogliatoio e deve cominciare a pesare. Invece qua abbiamo già, come si dice a Napoli, il cocco ammannato è buono.
È pronto, è pronto. Altro da ascoltare, tra poco l'ospite. Nicola Balice del Corriere dello Sport, tra le altre realtà per cui lavora, faremo un punto con lui sui rinnovi.
Che ne sa di rinnovi?
Ne sa. Come?
Buonasera Thomas da Napoli.
Ciao.
Allora, a questo punto preferisco tenermi Rabiot, dagli 10 milioni, che da andare a prendere Milinkovic per 30 milioni. Rabiot, io lo rinnovo, prendo 10 milioni per 3 anni. Penso che là ci siamo, che mi dà qualcosa di più, che ormai questo Milinkovic è andato.
Capito, chiaro il tuo messaggio. Cioè io... Su 3 anni faccio un investimento sul cartellino del giocatore al netto di eventuali oneri, accessori e premi alla firma, e non devo andarmi a ricomprare un profilo che comunque diventa difficile in potenza da andare ad avvicinare, anche solo considerando il valore del cartellino di un giocatore così, con queste caratteristiche.
Che è diminuito, è vero, però comunque pur sempre altino.
Siamo pronti per andare da Nicola Balice. Buonasera Nico e grazie di essere con noi.
Ciao.
Grazie a voi, ciao a tutti.
7 giocatori per 7 rinnovi potenziali, Rabiot, Paredes, Di Maria, quella era un'altra roba, Milik, Quadrado, Alexandro e Pinsoglio, che per motivi diversi potrebbero non essere più della Juventus il prossimo anno. Ti chiedo se ci fai una panoramica, tu che sei sempre ben informato in chiave rinnovi, ma non solo, ecco, di questi, al di là dell'extracampo, che ovviamente potrà fare tutta la differenza del mondo, chi ti aspetti il prossimo anno alla Juve?
Ma intanto, andando con ordine, tra questi che avete nominato, se non sbaglio, ci sono dei prestiti con diritto di riscatto completamente diversi l'uno dall'altro.
Certo.
Paredes...
anche Milik.
Paredes, l'intenzione della Juve è quello di riavvolgere il nastro e fare come se niente fosse.
Direi.
Se probabilmente, se guardiamo il mercato, ovviamente dovendo fare il necessario distinguo con la situazione Pogba, è forse l'unico vero acquisto sbagliato di questa stagione sotto ogni punto di vista. Non è un acquisto, è sfumato l'obbligo di riscatto con la mancata qualificazione di ottavi di Champions. Altre condizioni difficilmente scatteranno, quindi
scusa.
Nonostante l'intenzione del PSG di rivedere gli accordi originali, la Juve credo proprio che non lo riscatterà, anche perché è un'operazione che complessivamente verrebbe a costare altri più o meno tra riscatto e bonus altri circa 25
cioè, scusami,
milioni
Nicola,
con Paredes che è uno dei giocatori più pagati di tutta la Serie A. Mentre Milik, io credo che a voce ferme la Juve invece eserciterà il diritto di riscatto, anche per tutelarsi nel caso in cui poi si infiammasse come possibile il mercato attorno a Vlahovic.
Certo, scusami, ridevo perché Giulia ha detto meno male al discorso di una rinegoziazione con Paris Saint-Germain.
La Juve non si Paredes. È qualificata volutamente in Champions perché così ha evitato questa incombenza. No, scusa, ho capito bene, il Paris Saint-Germain potrebbe pensare di magari rivalutare questa opzione, nel senso dare la possibilità nonostante la... No, ho capito male.
Sì, sì, però no, c'è comunque l'ingaggio.
Di rivedere gli accordi. In questo momento Paredes sta dicendo no, le cifre sotto mano precise, ma la Juve per riscattarlo dovrebbe investire circa altri 25 milioni. Comunque 2,8 milioni, se non sbaglio, per il prestito, in caso di mancato riscatto dovranno essere versati e va bene. Però da parte del Paris Saint-Germain ci sarà, anche perché è un giocatore che attualmente è fuori progetto a Parigi, per cui se non fosse la Juve sarebbe un altro club a doverlo acquistare. C'è stata la visita nelle scorse settimane di Pasquale Sensibile, che è nell'organico del PSG, si occupa proprio dei giocatori in prestito per parlare col giocatore, per parlare con i dirigenti bianconeri. In questo momento margini non ce ne sono, nonostante il Jet sarebbe pure aperto a un sconto, definiamolo così.
Certo.
O magari
pur di non vederlo tornare.
Sai, è una situazione del tutto che a casa Juve poi conoscono bene, perché se tu guardi i prestiti attualmente della Juve, i grandi calibri in giro, poi vedi che Arthur aveva un diritto di riscatto per 37,5 milioni e tornerà alla base dopo praticamente 2 anni che non gioca, ed è un problema per la Juve anche soltanto limitare i danni a quel punto di vista. Zaccaria molto probabilmente tornerà alla base, ed era anche lì un riscatto da 28 milioni più 30, più 5 di bonus che il Chelsea molto difficilmente eserciterà. E poi abbiamo le situazioni di Kulusevski e McKennie un po' meno problematiche, comunque tutt'altro che certe. Hai Pellegrini, che è andato in prestito, ha fatto di tutto per andare a gennaio alla Lazio e credo abbia giocato giusto una manciata di minuti, con un diritto di riscatto a 15 milioni che non credo proprio lo Tito eserciterà. Quindi sai, ognuno ha i propri pareri.
Sembra una puntata di Beautiful.
Ognuno ha i propri paredes. Allora, il tempo
bellissimo,
scorre
velocemente.
Questa è di Nicola, c'è la sua firma, forse ti è sfuggito. Da questo punto di vista abbiamo 5 minuti circa per, insomma, dei futuri abbastanza
per
complicati. Per i rinnovi, io ti chiedo due nomi in particolare, Di Maria e Rabiot.
Beh, sono situazioni anche simili. Allora, provo ad essere rapidissimo. Di Maria rispetto all'inizio della stagione ha deciso di continuare, ha fugato un po' di dubbi sul suo futuro dopo il mondiale, ha deciso di continuare ad alti livelli, quindi di restare in Europa, per cui appuntamento rimandato con Rosario Centrale, appuntamento rimandato con tutti quei campionati dove sarebbe andato a firmare dei contratti milionari, e le offerte sicuramente non gli mancavano. Già per gennaio sono arrivate proposte dal Brasile, dagli Emirati Arabi, dagli Stati Uniti, e chi più ne ha più ne metta. Vuole continuare in Europa. Continuando in Europa può dare la priorità alla Juventus, dopodiché, e non è certo neanche un problema economico, perché la Juve potrebbe garantirgli lo stesso ingaggio netto di questa stagione, sperando, poi completando il biennio, capendo nei vari tecnicismi se poter anche usufruire dei vantaggi previsti dal decreto crescita una volta completati i 24 mesi in Italia. Questo si capirà più avanti. Detto questo, non è un problema economico, è un problema di ambizioni, di progetto. Di Maria vuole una Juve forte, vuole una Juve che possa puntare a vincere, e ovviamente vuole una Juve in Champions. Una situazione del tutto simile, ma comunque diversa, a quella di Rabiot. Rabiot anche lui ha dato un'apertura a parlare del rinnovo, ma c'era già stata a gennaio, anche se da parte dell'entourage di Rabiot, quindi la famiglia Rabiot, ci si aspettava una mossa della Juve molto precedente. Certo. La Juve l'aveva venduto in estate Rabiot allo United, poi l'affare è saltato perché è mancato l'accordo tra il giocatore e il club inglese. in quel momento ci si aspettava nell'entourage di Rabiot una proposta, un inizio della trattativa da parte della Juve. Si è temporeggiato, poi tutto sta cambiando, tutto è ancora in bilico. È ovvio che è una questione economica, ma non solo economica, e anche qui stiamo parlando di progetti d'ambizione. È ovvio che quando la Juve avrà le idee chiare, ammesso che le avrà mai, potrà formalizzare un'offerta importante, sperando che non sia troppo tardi, sperando che ci sia effettivamente la volontà di restare. E in questo momento Rabiot è un top player assoluto per il centrocampo, è arrivata a quei livelli che sperava di poter raggiungere molto tempo prima, quindi non sarà facile, ma l'apertura ad ascoltare, eventualmente anche ad aspettare che la Juve sia pronta effettivamente a formalizzare un'offerta, c'è anche da parte di Rabiot, non c'è soltanto da parte di Di Maria. È ovvio che è sempre molto difficile isolare le vicende di campo progettuali, come in questo caso, da quell'extra campo, perché una Juve in Champions, senza essere ulteriormente catastrofisti,
certo.
e restando ovviamente sempre garantisti, perché giusto così è corretto.
E così deve essere.
Però una Juve in Champions è una cosa, una Juve senza Champions è un'altra cosa, soprattutto per i giocatori.
E Rabiot questa cosa lo ha sottolineata. Nicola, grazie davvero per il tuo tempo. Nicola Barice.
Grazie a voi. Ciao
a tutti. Presto. Corriere dello Sport, ma non solo, anche Corriere Torino, lo leggiamo. Nicola, hai visto che panoramica, poi il discorso su Alessandro...
Sapevamo che era l'uomo giusto.
Esattamente, e non abbiamo fallito nemmeno noi. Su Alessandro e Cuadrado magari andiamo avanti nel corso dell'ultima parte della puntata. È un tema complicato perché i giocatori sono tanti, perché le situazioni sono diverse, perché due rinnovi, diciamo così, arriverebbero attraverso... la formula del prestito, cioè attraverso l'evoluzione di un prestito che in questo momento lega Paredes nella fattispecie e Milik alla Juventus. Se per Paredes è molto complicato, per Milik sembra essere molto invece più semplice che rimanga alla Juventus. L'attaccante polacco.
Ha parlato anche il procuratore proprio di Milik, che è Sommella, un amico anche di Radio Bianconera. Allora ritrovo velocemente che cosa ha detto, perché ecco qua, cioè, dicono comunque parole molto importanti anche, ha sempre voluto andare alla Juve, quando è finita con il Napoli non ci sono state le condizioni per trovare un accordo tra i due club, un altro problema del calcio italiano è troppo astio che tra appunto determinate società, in particolare le più grandi, penso a Jorginho che è andato dal Chelsea all'Arsenal, non è stato assolutamente nessun problema, ricordiamoci la fatica invece che si fa spesso, no, a passare da Napoli a Torino in particolare. Lui ora spera di restare, è un'idea concreta, la Juve ha altri problemi in questo momento, ci sono i presupposti, vedremo più avanti.
Ragazzi, lo ha detto Calvo, Di Maria e Rabiot si muovono per rinnovarli, poi compro Copminer e vendo Pogba, devi vedere a chi lo vendi.
Ma non lo vendi Pogba?
Più Carlos Augusto e Singo, poi aggiungo Sekinston, fa una serie di nomi il nostro amico Tony da Napoli, vabbè, insomma una lunga lista, grazie. Grazie per queste considerazioni e poi Allegri ci deve regalare la Coppa UEFA, l'Europa League.
Questo
è l'augurio
prima di tutte queste
della lista della spesa. Noi abbiamo una
Mi
lista
auguro.
Di vocali, partiamo e sentiamo qualcosa. Robin regia, sentiamo.
Vai. Ragazzi, ritornando ad Allegri.
Vai.
Allegri ha riordinato. Anche però con l'aiuto di Calvo, però
certo.
Ha riordinato quello che erano le macerie.
Attenzione,
anche prima della penalizzazione, di quello che praticamente si mormorava, si diceva, di quello che poi è accaduto di male sulla Juventus, come un macigno. Poi Allegri adesso sta giocando in un modo del tutto diverso, quando l'hanno fatto incavolare del fatto del corto muso, ricordate?
Sì, sì.
Il famoso corto muso. Da là, a parte la sconfitta con la Roma, ha cambiato il modo di pressare, adesso con Gatti, Rabiot, Fagioli, tutte queste, lo stesso Solé, la Juve
gioca
è
più
mutata,
alta,
ha vinto meritatamente con l'Inter, forza di King Allegri.
Avanti, sentiamo qualcosa.
King.
The King.
Ragazzi, buonasera, Salvatore da Matera.
Ciao.
Per quanto riguarda Rabiot, scherziamo veramente, cioè lo abbiamo... lo abbiamo aspettato fino ad ora.
Aspettando ora Rabiot. Ora che ingrana. Ciao,
non
ciao Adriano.
E in più, se vogliamo sostituire, dobbiamo comprarne un altro almeno di pari livello e fargli un contratto, cioè oltre ad acquistarlo. Quindi, fatti i due conti, dovremmo assolutamente rinnovare.
Rinnovare assolutamente.
E fatti
Adriano
due
Rabiot.
Conti.
Fatti due conti. Altro, sentiamo.
Oh, Giulia ha detto una cosa che condivido, il fatto che non ha avuto continuità di reparto, che le formazioni cambiavano continuamente, anche le posizioni in campo. E aggiungerei anche che è arrivato in un momento in cui la Juve stava perdendo la sua identità, lo dimostrano i continui cambi di allenatore, questo non ha aiutato, e anche la vecchia guardia. Il DNA quindi che c'era stava allentando, era finito un ciclo, anche se non ce ne siamo accorti, perché abbiamo continuato a vincere uno scudetto con Sarri e qualche coppa, quindi sicuramente non lo ha aiutato lui.
No, è vero, è vero.
Introverso, io adesso lo vedo che si è integrato proprio come persona, è molto juventino, lo si vede dai suoi interventi social, e dispiacerebbe che proprio adesso che è integrato vada via. Quindi speriamo si innamori di qualche ragazza italiana,
ecco,
che lo convinca magari a una riduzione
molta vita privata,
delle pretese della mamma, in virtù invece della qualità di vita che si trova bene a Torino.
Vedremo se una donna potrà fare la differenza. Cherche la femme,
il potere dice della donna.
Cherche l'argent anche in questo caso. Allora, facciamo così. Su Rabiot,
se
parte,
ti leggo...
no, mi ha fatto ragionare un attimo. Effettivamente il primo centrocampo, quello di Sarri, ha avuto Khedira, Pjanic, c'era ancora Emre Can, c'era Ramsey, c'era Rabiot,
volare.
C'era Bentancur, che poi a un certo punto a Bentancur gli vengono date le chiavi del centrocampo. Effettivamente, insomma, c'era un centrocampo abbastanza folto. L'anno dopo, invece, senza Khedira, senza Pjanic, penso il centrocampo Emre peggiore Can. Sulla carta, senza Emre Can, in cui ha fatto fatica anche ad adattarsi,
Arthur,
con un Arthur che insomma c'è stato e non c'è stato, e poi il resto è storia, il resto è storia recente, no? Sulla differenza adesso è senza McKennie la Juventus e Zaccaria lo scorso anno. Beh, intanto insomma la storia contemporanea la conoscete. Ci fermiamo un attimo, andiamo verso il notiziario sportivo e poi torniamo insieme, rimanete con noi.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera
è l'unica che conta.
Terzo tempo.
Andiamo insieme, l'ultima parte di terzo tempo alle 20:35 minuti. Giulia Borletto sorride, com'è?
Sembravi in una scatola, avevi un audio stranissimo.
Siamo usciti dalla scatola.
Sì.
C'è Roby che insomma è preso da. Ci sono mille cose da fare, ci sono anche tanti vocali da ascoltare, no? Perché questo tema ha acchiappato, Roby li ha selezionati, li ha puliti e adesso ce li fa ascoltare. Sentiamo.
Vai.
Buonasera ragazzi, Moreno da Bosconero, sto sentendo il dibattito e vi capisco quando Giulia ha detto limitiamoci al tecnico per una volta, non andiamo nei tribunali. Però ragazzi, la campagna acquisti la fa veramente chi ne è, o la fa veramente chi ci giudica. È difficile parlare,
no, ma allora,
fare voli pindarici. Io
no,
non riesco a
voli
pensare
pindarici?
Alla Juve,
sono dei giocatori che devono rinnovare
in un certo senso, tengo questo, tengo quello, che ne sappiamo di quello che ci capita. Quindi
credo,
io capisco i nostri colleghi di tifo che fanno fatica a non pensare al tribunale. Comunque
No, ma allora io ho ragione. Ma se io sono d'accordo con te, però se, cioè, noi dobbiamo fare delle premesse, o perlomeno possiamo ragionare anche sull'eventualità più drammatica dal punto di vista sportivo, magari facendo ecco dei ragionamenti, come dire, a tenuta stagna. Cioè, mi spiego meglio. Se alla Juventus dovesse essere confermata questa penalizzazione, quindi ecco, se la Juventus non dovesse raggiungere la Champions League, allora a quel punto, cioè, mi piace anche questo ragionamento, senza Champions League Rabiot no, con la Champions League Rabiot sì, con la Juve in Serie A e con l'Europa terrei questi giocatori, in una situazione diversa non ci ragiono nemmeno. Ecco, proviamo a fare almeno se non altro delle ipotesi. Questo si può fare. Poi ti posso dire una cosa, noi ragioniamo dal punto di vista tecnico. Un giocatore come Rabiot merita il rinnovo. Dal punto di vista economico, a che cifre però lo merita? Dal punto di vista dell'extracampo non possiamo sapere. È chiaro che se ci dovesse essere un cataclisma, diciamo che i primi a farne le spese sarebbero i giocatori più cari, Rabiot compreso, considerando l'ingaggio.
E non solo, molto
questo,
probabilmente.
Ma questo è la palissiana, cioè insomma è naturale che è così. In questo momento noi proviamo a ragionare, ecco, sullo status quo delle cose in questo istante. È chiaro che insomma tutto potrebbe essere rivoluzionato dal punto di vista della giustizia sportiva, che trattiamo ciclicamente con degli esperti.
Oggi abbiamo
che
deciso di non farlo, lo facciamo domani.
Ad analizzare i possibili scenari che hanno a che fare appunto con l'extracampo. Andiamo avanti, sentiamo. Pronti.
Ciao ragazzi, Gabriele di Prato.
Ciao Gabri.
Ciao.
Rabiot chiede 10 milioni alla firma, 10 all'anno, bisogna darglieli.
Attenzione.
Intanto se va via Rabiot, ne vai a prendere un altro, spendi molto, ma molto, ma molto, ma molto di
e
più.
E devi fare anche quello.
C'ha 28 anni, va bene, bisogna dargli. Per me bisogna darglieli, perché se una delle alternative potrebbe essere, come dicono, Milinkovic-Savic, ti costa 50-60 milioni, poi vai a dargliene 6-7 a lui, io mi tengo Rabiot, che a occhio e croce mi sembra anche molto meglio. Il discorso è tutto lì. Ciao.
Rabiot da tenere, Rabiot da non vendere, Rabiot da cercare di appunto accontentare, se vogliamo, rispetto a questo ingaggio comunque molto importante che percepisce e che promette di percepire il giocatore, cioè che chiede, che vorrebbe anche percepire la prossima stagione, considerando un possibile aumento. Questo non è un momento in cui insomma la Juventus può lasciarsi anche andare a delle richieste particolarmente ambiziose sotto questo aspetto. C'è da considerare il valore del giocatore, il mercato e tutto l'extracampo. Ecco, dal punto di vista tecnico in questo momento non ci sono grandi dubbi, bisogna analizzare tutto, no? In molti sono lucidi anche nel tenere in considerazione le prime stagioni di Rabiot in bianconero, con tutte le attenuanti del caso, e l'abbiamo detto, tante guide tecniche diverse.
Ma non c'entra nulla.
Tante guide tecniche diverse, no, insomma, il giocatore a volte è sembrato anche un po', non lo so, forse a tratti indolente nei suoi primi anni di Juve.
A tratti infelice anche, letteralmente, cioè il Rabiot che stiamo vedendo adesso è quello che probabilmente avremmo tutti voluto vedere fin da subito. Se mia nonna avesse le ruote sarebbe una cariola.
Muy bien, nel senso... va bene. Con i sei coi massimi va da nessuna parte, no?
No, nel senso appunto, quindi voglio dire, credo che i tifosi, la Juventus debbano godersi quindi l'attuale rendimento di un giocatore che sembrava davvero a giugno dovesse partire ed era davvero pronto con la valigia, quindi è importantissimo secondo me il fatto, il vederlo invece nel giro di 6-7 mesi totalmente differente, quasi è vero irriconoscibile, è ovviamente un dispiacere che ci sia arrivati adesso soltanto dopo top tempo, però le attenuanti comunque ci sono, in minima parte, ma ci sono.
Allora, Vito da Pisa, ti rispondo io, non è vero che quando tu ci chiedi dei giovani noi diciamo che siano troppo giovani, sottolineiamo come la loro giovane età in questo momento...
Parla del giocatore del next gen.
Il nordico e il turco, quindi Uinsen e Ildiz, da questo punto di vista, che tra l'altro sono stati convocati con le rispettive nazionali giovanili. Il turco si fa per dire perché Ildiz, tra l'altro, tecnicamente è tedesco.
È tedesco.
Adesso ha ancora la facoltà di stare nelle giovanili della Turchia, poi un giorno dovrà scegliere la nazionale maggiore sotto questo aspetto. L'ex Bayern Monaco, fosse per me... Ma personalmente io li farei giocare entrambi, a me piacciono moltissimo. Uinsen, al di là del rolaccio contro la propria patria che è costato carissimo, però ha anche propiziato l'assist per il gol di Compagnon, è un giocatore già forte e di personalità. Poi sono veramente molto giovani perché si tratta di due classe 2005, però insomma, poi anche Kenan Ildiz è, insomma, è un giocatore che ha qualità, quantità, tiro dalla distanza, può fare il trequartista, l'attaccante esterno, addirittura la seconda punta. Io li porterei in squadra e li farei esordire. Detto questo, non so in questo momento quanto potranno trovare spazio da qui a fine stagione. Secondo me qualche spazietto magari nel finale di stagione, non lo so se
dipende.
in una situazione per cui, come dire, la competitività diminuisce e lo spazio aumenta a gioco forza. Miretti lo scorso anno ha trovato spazio proprio in un finale di stagione dove si è potuto sperimentare, ecco, sarebbero i primi esperimenti che personalmente farei. Quindi sono completamente d'accordo con te e sono sempre io a sottolineare come se esistono i Donnarumma è perché ci sono stati i Sinisa Mihajlovic che ci hanno creduto in questi giocatori. Senza quel tipo di allenatore a volte le porte scorrevoli, le sliding doors non si aprono o si aprono per qualcun altro. Quindi sono d'accordo. Quindi personalmente sto vedendo anche un cambio di paradigma in questa Juventus e una propensione molto forte da parte di Allegri a buttare dentro dei giovani, a chiamare dei giovani. Barrenechea nel derby della Mole titolare, Gatti che non è un giovane, però insomma non è certamente uno dei giocatori più esperti della squadra, soprattutto dal punto di vista della sua anzianità in mezzo al campo con la maglia della Juventus, buttato dentro contro il Friburgo e nel derby d'Italia, Compagnon convocato, lo stesso Fagioli è ormai diventato un giocatore in pianta stabile, una grande certezza della Juventus, lì perché poi l'emergenza ha portato nel corso del mese di novembre a dover andare verso quella direzione, però tant'è. E quindi insomma mi aspetto anche un impiego da parte di questi due giovani e promettenti giocatori che hanno già fatto un bel salto, perché Winsen è passato ormai in pianta stabile con la next gen e vedrete che Yıldız, che è già stato convocato un paio di volte, l'ultima contro la Pro Patria, probabilmente farà il salto definitivo anche in questo finale di stagione. Stiamo a vedere. Sentiamoci qualcosa, pronti?
Ragazzi, salvo da Milano. Ma io non sono d'accordo a confermare Allegri, non sarei d'accordo a confermare Allegri, perché abbiamo visto che nelle prime 8 squadre d'Europa c'è un Inter che non mi sembra che sia all'altezza della Juventus, ma molto inferiore, un Milan che anch'esso credo non abbia l'organico che ha la Juve, lasciamo stare il Napoli. Voglio dire, la stessa Benfica ha dimostrato diciamo, pur avendo un organico inferiore, di esserci di praticare calcio. Quindi essere eliminati ai gironi della Champions per una squadra e per un organico come la Juve è assolutamente una macchia. E poi comunque insomma è ora ed è il caso di cambiare un po' di aria, di dare un po' di come dire, di giovamento, un po' di cambiamento per evitare che si ripeta comunque una stagione che io spero che ci porti a vincere qualcosa, ma comunque al momento non si è lottati mai per lo scudetto, non si è lottati per la Champions, quindi insomma non mi sembra che possa essere dei livelli adeguati alla Juventus.
Andiamo, registriamo questa preferenza, il fatto che non abbia lottato per lo scudetto, questo è vero, peraltro non ci ha lottato mai nemmeno l'Inter e il Milan.
Direi che non ci ha lottato nessuno.
Anzi, forse la Juventus è l'unica che ha messo un po' di pepe, ecco, a meno 7 prima di quella partita, che peraltro insomma la Juve perde malamente, ma io ripeto, giocata già in un clima da cataclisma, perché l'azzeramento del CDA è precedente.
Posso poi anche dire una cosa, che molto probabilmente se non è una scusante, non è un attenuante, però il come si è sviluppata la Champions League di quest'anno, ho l'idea che se la situazione squadra fosse stata all'epoca quella che è adesso, molto probabilmente la Juventus sarebbe ancora in lotta come il Milan e come l'Inter e come il Napoli.
Vedere, questo non lo possiamo sapere, possiamo ipotizzarlo.
È l'ennesimo con i se e con i ma, non certo. Si va da nessuna parte, però i primi mesi di quest'anno, ragazzi, credo che nessuno possa non ricordare quanto siano stati complicati, certo, proprio per determinate assenze, certo, per una determinata incompletezza proprio anche della squadra, esperimenti che erano stati fatti e magari anche non avevano appunto portato i risultati sperati. È andata veramente malissimo fino a novembre.
Proprio quello sconvolgimento dal punto di vista extracampo ha un po' ricompattato, no? Se vogliamo, lo spogliatoio. E da quel punto di vista il male non ha solo fatto male, ma ha anche portato ad avere dei benefici che insomma, la Juventus avrebbe certamente evitato. questo è chiaro. Siamo pronti per andare da Riccardo Russo, che ritroviamo con grande piacere. Rick,
ciao,
buonasera, grazie di essere con noi.
Ciao ragazzi. Buonasera,
ben ritrovato.
vi do subito uno scoop, ho voglia di dare proprio subito delle sensazioni incredibili che solo io posso darvi, però tenetevelo per voi.
Siamo
per
pronti.
No, non c'è, tranquillo.
Non ci ascolta nessuno.
Non ci ascolta nessuno.
Ce n'è. Però voglio darvi proprio un sentimento che ho io, giocatevelo pure, è una roba pazzesca. Secondo me il campionato lo vince il Napoli.
Beh, sì, questa, ti stai sbilanciando, però.
La butto lì, però attenzione. Cioè
buttacelo un eurino su questa cosa, dai, uno.
Sei sicuro?
Ho una vaga impressione, ma vaga, vaghissima.
E cosa te lo fa pensare? Anzi, non voglio saperlo, perché
no,
proprio...
Non chiedere.
Si tratta di un'intuizione vera e propria.
Un'intuizione. E ti dirò anche che in semifinale di Champions potrebbe andarci un'italiana. Potrebbe, ma non lo dico.
Stasera così. Sei in vena di magheggi, insomma, no?
Ho visto la palla di vetro.
Cos'altro hai visto? Niente, basta.
Basta, tutto ciò che è ovvio.
Rinnova Rabiot, prova a fare le carte a questa
questo
cosa.
Questo l'hai visto?
Pensa tu, cosa stiamo parlando? Di cosa veniamo a parlare nel marzo del 2023? Mai più pensavo di dire sì, rinnoviamo Rabiot, ma ti ricordi? Ve lo ricorderete sicuramente, insomma, anche gli anni passati ero il più acerrimo nemico, tra virgolette, no? di Adrien Rabiot,
di Oscar,
per come giocava, perché proprio non mi andava giù, e invece dobbiamo tutti quanti ricrederci, anche il bello del calcio, insomma, perché ci sono questi alti e bassi e queste evoluzioni, chiamiamole certo. Un po' come vogliamo, ma tant'è che siamo riusciti a resuscitare quello che il fulcro dei problemi che abbiamo avuto negli ultimi due anni a livello di campo,
centrocampo, Fagioli, Rabiot, Locatelli.
Quando cresce un giocatore come Rabiot, che a detta del vero tutti gli allenatori e proprio anche Allegri stesso aveva sempre detto, anche in tempi non sospetti, quello che può far Rabiot lo sa solo lui, e finalmente forse l'ha capito e ce lo sta facendo vedere, e da lui poi, se inizia a giocare bene un giocatore così, tutti gli altri gli vanno dietro e più o meno si crea una sorta di armonia che si sta vedendo finalmente.
Però quindi... tu parti da Rabiot e dici l'armonia, Rabiot sale dal punto di vista del rendimento e tutti gli altri comunque si adeguano al suo rendimento. Giulia la pensa in maniera quasi diametralmente opposta, cioè il primo Rabiot, no, non opposta, ma fa un'inversione di questa evoluzione dal punto di vista appunto della crescita. Rabiot in mezzo a un centrocampo con Arthur, Zaccaria appena arrivato, Ramsey, Bentancur che insomma stava lasciando la Juve, ha fatto fatica a inserirsi, quando invece il reparto funziona anche il singolo, che poi penso che siano due cose complementari entrambe, una non esclude l'altra. Esatto.
Sì, forse sì, il discorso può reggere sia da una parte che dall'altra, chiaramente c'erano giocatori forse un po' demotivati come quelli che hai citato tu, e altri che invece appunto i giovani che hanno voglia di fare bene e danno una mano a tutti, e quindi cresce anche Rabiot insieme nel contempo. Fatto sta che va bene così e rinnoviamolo pure anche alle cifre.
Fino a che punto? Poi si parla di premi alla firma.
Cifre sue siamo rimasti sui 10?
Cioè nel senso, secondo me la richiesta potrebbe essere intorno a quella cifra, poi sì, sta da vedere.
Al netto di cosa accadrà, lo sappiamo, però sì, si può trattare qualcosa.
Devi magari... chiedere a mamma.
Lo so che il problema è in casa lì, però...
Il problema è in casa.
Ragazzi, il problema è casalingo, però...
I panni sporchi si lavano in casa, giustamente.
Sì, ma lì neanche tanto sporchi, sono belli puliti, secondo me. Cioè, con tutti quei soldi c'è un ricambio... In casa,
tu scusami Riccardo, sei tra quelli che hai giustamente detto mi sono ricreduto, io inizialmente non vedevo, no, questa, non avevo stima nei suoi confronti, no. Ma tu sei uno di quelli che motiva, no, questa decisione iniziale perché appunto guadagnava troppo per il poco che faceva, o ne facevi una pura questione proprio
No, la questione di contratto no, mai, però lo vedevo proprio che non girava, ve lo ricorderete sicuramente, delle prestazioni sì. Che non erano degne, ma non di quello che andavamo, di quella società andava a pagare a lui, ma in generale.
Cioè, certo.
Non, non era proprio, sembrava proprio non inserito nella squadra, e poi le aspettative erano altre e le stiamo vedendo soltanto adesso, e meno male che le stiamo vedendo, insomma, per salvare capre e cavoli quest'anno va benissimo.
Erano altre ed erano alte soprattutto, certo. Si sono confermate, poi tardi è arrivato, aspettando Rabiot è arrivato. Allora, ci sono tanti giocatori che sono in scadenza, ben 7, adesso non andiamo magari a menzionarli tutti.
Partiamo da Pinzoglio con lui.
Tu subito.
Ok, basta.
Subito.
Non, anche perché le cifre sono abbastanza, cioè, è contenute.
L'uomo spogliatoio per eccellenza, ragazzi, non togliamolo da lì.
Su Paredes, cioè, c'è qualche radioascoltatore che in questo momento rinnoverebbe Paredes?
No,
o riscatterebbe Paredes?
Guarda che ci ritroviamo nelle stesse condizioni, tra 2 anni diremo sì, Paredes, rinnoviamo, perché siamo come quasi come con Rabiot 3 anni fa. No, no. Però
vabbè, dovrebbe fare un finale di stagione, non lo so, fare 10 gol da qui a, non lo so, c'è, cioè, qualcosa di clamoroso che non è neanche nell'ordine di idee, no? di Allegri rispetto alla sua gestione proprio. Tra l'altro adesso si è preso un rosso e salterà pure una partita.
Appunto, quindi già
perché così.
La vedo dura. Vedo dura questa prospettiva, però no, messa così, dai, obiettivamente neanche lui
no,
vorrebbe rimanere a queste
condizioni. Non dovrebbe, ripeto, salvo...
E con un mister che in realtà lo stesso Allegri ha sempre visto di buon occhio Rabiot, ha sempre pensato in positivo per lui, parlandone bene, di Paredes no.
No, esattamente,
quindi
bravo,
se
anche
c'è l'allenatore che se rimarrà lui ti vede così, è bene anche per il giocatore cambiare aria.
Su Milik secondo me è anche facile la risposta, vado a prenderti invece su Di Maria pure, cioè diciamo sempre le stesse cose. Alessandro,
non hai detto però Di Maria su
Di Maria,
sì.
Dai.
Sì, beh, chiaramente sì. Sì. Come fa? Beh, sì,
ragazzi,
dai.
Quanti ce n'erano che Di Maria non rinnovano? Giusto. Ce ne sono stati ascoltatori
a ottobre,
che hanno detto, inizialmente
forse,
soprattutto forse, prima
forse
del mondiale.
Forse all'inizio perché sì, non, le prestazioni non erano, sembrava proprio così, non erano all'altezza del suo nome, forse si era un po' preservato per questo famigerato mondiale che poi ha vinto giocando benissimo, è tornato in grande spolvero e forse un pochino di colpa gliela possiamo dare se lo vediamo sotto quest'ottica, nel senso che magari si è un po' trattenuto, possiamo pensarlo, ipotizzarlo, visto che poi dopo è arrivato che è il mostro che ce lo ricordavamo così, quindi sì. Pensiamo che i primi 4-5 mesi abbia dato un po' meno risparmiandosi, potremmo ipotizzarlo, però
che si può, che sono ragionamenti vedere, no? Anche come dire quasi inconsci, no? Rispetto poi a una competizione che sia prossima come il mondiale, non credo, poi c'è stata anche una gestione a tratti sbagliata, no? Rispetto al giocatore lasciato in campo, ricordo sì. Più del dovuto, comunque insomma da dimenticare la sua prima parte di stagione, da incorniciare questa sua seconda parte al netto degli stop che comunque stanno ancora condizionando le sue presenze in mezzo al campo,
è da tenere in considerazione sicuramente.
Alessandro e Cuadrado, qua un po' più complicata,
Cuadrado tocchi proprio una persona di famiglia ormai, cioè
un fratello, però insomma, però ci sono stati alcuni di famiglia, sì, ma i panni sporchi a proposito di famiglia sono stati anche un po' lavati in casa con qualche strascico all'esterno, no? Rinnovo automatico che non è piaciuto, un atteggiamento
sì.
Forse un po' lontano dal Cuadrado primissima versione, no? L'abbiamo visto anche un po' polemico con i compagni di squadra, è chilometrato il giocatore anche se rimane un grande valore aggiunto. Lo rinnoveresti o no? Stesso discorso te lo faccio per Alessandro, no, Cuadrado sì.
Sì, Cuadrado sì, Alessandro devo dire bene quest'anno, però se proprio devo tagliare qualcosa e non rinnovare lui lo farei andare via.
Giulia.
Poverino.
No, per carità, ma con tristezza.
Io penso che farei il contrario.
Attenzione.
Ma è giusto così, vedi? Il bello è questo.
C'ha anche 3 anni in meno Alessandro, se non sbaglio,
certo.
No?
Certo.
Allora, c'era anche arrivato un messaggio prima che forse non abbiamo... non abbiamo letto, adesso lo ritrovo, su Alessandro proprio che diceva in poche parole può rimanere però sapendo di essere l'ultimo tra virgolette della fila della graduatoria e che quindi ovviamente potrebbe giocare molto meno.
Alessandro trova sempre spazio quando sta bene, gioca sempre da quando è arrivato alla Juventus. Alessandro,
ma ci sta, se sta bene è giusto che giochi, però la sua permanenza permanenza, quindi il suo rinnovo, vorrei che non limitasse in chiave mercato però la società,
sì,
nel senso, va
resti
bene,
ma pensiamo già al tuo, buona, alla tua partenza, sì,
ecco, sì, ma così, sì,
visto che abbiamo mi ricordo che la Juventus negli ultimi anni ha avuto parecchi problemi in chiave terzini, anche perché ci si è interrogati spesso, ma compra di qua, compra di là, ma dietro,
mm-hmm, è vero,
ci sono,
è vero,
sempre soltanto gli problemi, stessi due
problemi c'erano anche lì, certo. E tante volte ci ha tolto le castagne dal forno anche lui, cioè no, assolutamente. Te l'ho detto, lo lascerei andare a malincuore, non è che sarebbe una scelta facile per me, però tra i due mi terrei più Quadrado, perché proprio...
Ecco, guarda, ho trovato il messaggio, io rinnoverei Sandro ma solo come terzo centrale, Quadrado comunque anche adesso sembra un riferimento in campo, nei momenti di difficoltà si dà palla a lui.
E certo.
Però io capisco anche chi dice... Se il rinnovamento deve essere a questo punto, insomma, sono giocatori in scadenza, con un ingaggio figlio di un'altra gestione molto lontana, è lontana da questa spending review. È chiaro che magari Alessandro potrebbe decidere di tagliarsi buona parte dell'ingaggio o con un contratto magari annuale, stessa cosa per Quadrado. A quel punto potresti ragionare su un avvicendamento, però questo è importante, certo. Cioè tu non rimani per fare il titolare, rimani per fare il titolare magari e fare da chioccia a un altro giocatore che deve essere gioco forza lanciato, però insomma staremo a vedere quali saranno,
sarebbe
le strategie.
Un bel ragionamento quello, sarebbe.
Vedremo. Ricca, hai una chiusura da proporci, se no ti salutiamo.
Da regalarci.
Come sempre. No,
con le mani, ciao, ecco. con le mani, spiazze. Ma
con le braccia problema, anche, sì.
Problema che non c'erano le mani.
Non c'erano.
Mi spiace, ma pareva, no. Sembrava, può capitare. Ma intanto è stata una goduria assurda domenica sera, ci siamo... presi i 3 punti, ragazzi, abbiamo fatto 6 punti con l'Inter e 0 col Monza, una stagione così non capiterà ma mai più nella vita,
e chi l'avrebbe però detto, Monza... no, dalle parti di Milano,
però col Monza i punti li hanno fatti in Coppa Italia, vediamo con l'Inter in Coppa Italia.
Attenzione, no, non ci piace occhio, questo sillogismo, no, diciamo,
non
so, così
non è bello per chi guarda in video, meno male che le parti basse sono
bene, bene,
però
gli scongiuri.
Cara Giulia, speriamo, dai, facciamo le dita.
Rick, grazie davvero come sempre,
grazie.
A presto.
A presto, ciao ragazzi, quando volete.
Riccardo Russo, R101, lo ascoltate tutte le mattine nel morning show, appunto, della radio, con Militello e la sua banda. Siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento, ti ritrovo domani, Giulia.
Domani mattina, ragazzi.
Per... dalle 9 alle 10 e poi qui su Terzo Tempo, dalle 19 alle 21. Ora Chiara Leati e Dario Ghiringhelli e quindi...
ciao!
Lo show di RBN. Buona serata.
Terzo Tempo. Dai fatti alle parole, il talk show in bianco-nero.